60 years ago, the dogs Belga and Strelka performed an orbital flight. They became the first living beings to fly around the Earth and safely return home. This is their story.
Bentornate e bentornati a Walk Wops, la vostra rubrica di approfondimento sugli Stati Uniti con un punto di vista di riguardo per la California.
Oggi assolutamente autoreferenziale.
Io sono Belga.
Io sono Strelka.
E oggi volevamo parlare di uno dei posti di Los Angeles che un po', insomma, ci è più caro, ci è anche un po', ci confonde sempre un po', come tutta la nostra esperienza negli Stati Uniti, diciamo, la confusione è un po' il filo conduttore e anche un po', diciamo, parte dell'origine dei nostri nickname, Belka e Strelka.
Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Questo posto che ci è tanto caro si chiama il Museo della Tecnologia Giurassica, o in inglese Museum of Jurassic Technology. E si trova a Los Angeles, in realtà molto vicino a Culver City, però non a Culver City, ma a, insomma, Los Angeles, su Venice Boulevard. Ed è, diciamo, difficile spiegare esattamente di cosa si tratta, perché è, diciamo, un museo
è molto strano.
È un museo che è un po' la presa in giro di un museo in un modo che secondo me è un po' unico in questo senso,
ma forse anche non lo so, perché poi è una di quelle parodie che ci crede così tanto che alla fine è difficile capire dove è la linea tra
non sei sempre sicuro,
sei sempre convinto di cosa stia succedendo.
Diciamo, è una parodia di questi musei un po' vittoriani di collezione di oggetti stravaganti, però cioè, senza veramente un collegamento tra le varie collezioni.
Tra le varie collezioni, vero. Un posto molto bello, partendo dal palazzo, l'architettura, diciamo, di per sé anche carina, no? Beh, è un palazzo abbastanza vecchiotto che comunque per gli standard della California vorrei dire il Novecento, con una ricostruzione all'interno di una sala del Cremlino di Mosca che viene usata per servire il tè, cioè già solo questo secondo me gli fa guadagnare punti.
E sul tetto loro hanno un colombaio.
Un colombaio, vero, visitabile.
E diciamo, il museo è un museo in cui uno entra, paga il biglietto e ci sono una serie di collezioni, diciamo appunto, non c'è un filo conduttore se non la stravaganza di queste collezioni, ecco. Quindi, cosa abbiamo da...
Beh, non lo so, parlaci di alcune delle tue preferite. Io ho le mie preferite, devo dire la verità. Allora, io sono una grandissima fan della collezione di dadi da gioco, d'azzardo, mezzi decomposti.
La collezione di dadi rotti.
La collezione di dadi rotti, che è esattamente quello che voi vi aspettate dalla descrizione che io ne sto facendo. Sono piccole teche dei dadi mezzi spaccati, ma forse alcuni di questi dadi sono appartenuti a persone famose anche, non sono dadi qualsiasi. E niente, e ci fanno riflettere sulla caducità della vita umana, secondo la persona che comunque ha composto questa collezione.
E a me una di quelle che piace di più è una collezione di lettere.
Ah, molto bella.
E si intitola No One May Have the Same Knowledge Again, nessuno avrà mai la stessa conoscenza. Ed è una serie di lettere, non so se è vero o false per il discorso di cui prima, che non riesci mai
sì,
a capire fino a che punto è una parodia o no, scritte all'osservatorio di Mount Wilson, che è uno degli osservatori astronomici storici di Los Angeles, oggi praticamente non si usa più perché è troppo vicino alla città. ed è l'osservatorio da cui vennero fatte le osservazioni che portarono alla scoperta di Plutone. Per cui quando questa cosa successe negli anni 30 era, no, forse anche prima, negli anni 20, 10, 15, 20, non so quando è stato fatto, è stato un posto che era famoso sui giornali perché la scoperta di Plutone ovviamente aveva generato una certa seguito nella popolazione, quindi diciamo la gente gli scrive lettere e sono per lo più lettere di pazzi, convinti di aver avuto interazioni con gli alieni e che quindi chiedono agli astronomi dell'osservatorio di Mount Wilson di diciamo, supportare in mario vuoto queste tutte teorie varie che hanno, sono tutte molto affascinanti. E la collezione, appunto, sono lettere scritte a mano e esposte al museo e poi trascritte.
La collezione che a me confonde di più personalmente è quella che hanno su oggetti raccolti all'interno dei parchi per mobile home americani, cioè tipo questo tra l'altro è il criterio per un artefatto per essere inserito nella collezione. Se è stato raccolto all'esterno di una di queste case. Di queste case che in teoria dovrebbero essere facili da smontare, ma poi in realtà non sono di fatto mobili. Però, se è stato raccolto all'interno di un trailer park, allora può essere all'interno di questa collezione artistica. Mi inquieta parecchio, devo dire. Di fatto sono rifiuti.
C'è anche quella specie di ricostruzione di un progetto di un ponte fatto in Brasile
Ah,
che è
sì,
tipo crollato dopo 2 settimane, il
vero.
ponte su una cascata e tutta la storia dell'architetto che l'ha disegnato e tutto il progetto di un ponte, forse su appunto l'effimera esistenza umana,
La
una
tecnologia che
tecnologia.
fallisce. Beh, direi comunque hanno almeno una collezione che io definirei tecnologia giurassica, che è la collezione di rimedi prescientifici, no? Cura delle malattie e amuleti per rimanere incinta. Questo forse qualifica come tecnologia giurassica.
Sì, in realtà, cioè, questo è il nome, forse avremmo dovuto dirlo all'inizio, ma il nome in realtà di per sé è un po' assurdo perché no, non esiste tecnologia giurassica, ma il museo è divertente perché c'è anche tipo un sottotitolo che è appunto un museo per educare la popolazione al periodo del basso giurassico, qualsiasi cosa questo sia.
Questa sì. E io metterei una canzone che ci porta a parlare però di qual è a proprio mani basse le due collezioni preferite che noi abbiamo all'interno di questo museo, diciamo.
Beh, diciamo, senza passare davanti alla collezione di microsculture fatte nella cruna di un ago.
Io mi sento di passarci davanti perché mi aveva veramente unsettled questa.
Sculture di Papa Giovanni Paolo II, Napoleone e vari personaggi della Disney, messe dentro la cruna di un ago.
Beh,
E
hai
quindi sono delle
ragione.
dimensioni di una cruna di un ago.
Vabbè, le
E poi
radiografie di fiori.
le geografie poi, i mosaici fatti di ale di farfalla.
Mosaici di ale di farfalla. E a questo punto nominerei anche che hanno una collezione di nodi.
La collezione, che bella la
Comunque,
collezione di nodi, è vero.
molto grande, una collezione di nodi.
Comunque, vi promettiamo che tutto questo non ce lo stiamo inventando sul momento, è vero ed è in esposizione. E mettiamo una
Ma
canzone.
anzi, vi consigliamo, ma se andate a Los Angeles, assolutamente passate da questo posto. Mettiamo una canzone però per passare, diciamo, al segmento successivo.
Mettiamo la canzone e poi la spieghiamo dopo, dai.
Dai, va bene.
Он обернулся простой такой и белозубый незнакомый. Пригладил волосы рукой, пока еще не сведен оскомой. Добрый, добрый рот его, нежной, нежной щетиной рыжий касался. Пусть бы был никто, прощай, прощай, родной, бесстыжий. Жизнь била, била, да. Жизнь крыла спалила Гагарин, я вас любила. Гагарин, я вас любила,
не знал он после, как долго я плыл осколком его медали, и в спину била его струя, и жал он молча свои педали. Больно, больно, потом упал, расшибился, из-под обломков извлек себя и начертал по фюзеляжу золотой иголкой. Жизнь била, била, да. Жизнь грела, спалила, Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай, Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай, Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай, Гагарин, я вас любила, ой. Что Млечный Путь Господь спустил ему на лампасы, его погоны горят, как ртуть, он так прекрасен, что нас колбасит. Белым светом наполнен он, добрый, славный, себе смеется. Душа его как полигон, ему светло, и ей поется. Жизнь била, била, да. Жизнь грела, спалила, Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай, Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай, Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай, Гагарин, я вас любила,
Ok, canzone russo, quindi ce la devi spiegare.
Perché... Chissà se avranno capito.
No, non hanno capito
nessuno
niente.
Avrà capito niente. Vabbè, questa era una canzone degli Underworld, un gruppo russo,
okay.
Non so di dove, solo che sono russi, quindi potrebbero essere di ovunque. E, come definiresti questo genere musicale, per curiosità?
Come
tipo, boh, a me sembra elettro swing, però so anche che sì, esiste anche una sola canzone elettro swing.
Forse è la seconda canzone elettro swing mai fatta nella storia dell'umanità.
Però forse boh, non lo so. Comunque questa canzone
è anche un po' non dico scampo, boy, no, un po'.
Siamo confusi da questo gruppo. Comunque questa canzone si intitola Gagarin Ya Vas Lyubila, che significa Gagarin, io ero innamorata di te, ed è una canzone che a tutti gli effetti parla di una donna innamorata di Yuri Gagarin che lo aspetta dal suo viaggio nello spazio. Non so se è scritta, non so se è la moglie o è una sua
fan.
Non lo dice. Perché abbiamo scelto questa canzone?
Perché una delle esposizioni, cioè le due esposizioni più interessanti di questo museo, secondo noi, hanno a che fare con l'esplorazione spaziale.
Sovietica, in
sovietica.
Particolare.
La prima è una esposizione su, diciamo, quello che è l'ideatore geologico dell'esplorazione spaziale sovietica e, diciamo, di tutto l'Europa occidentale, fondamentalmente.
Pazzo, visionario, assolutamente, boh, filosofo, idealista, anarchico, eccetera.
Di chi stiamo parlando?
Di Konstantin Tsiolkovsky, immagino. Sì, no? Il padre della cosmistica russa.
Dici qualcosa.
Lui è questo signore che a un certo punto...
In che epoca siamo? Di che epoca siamo? Perché come è questa la cosa mi fa
È la fine dell'Ottocento.
È la fine dell'Ottocento, la cioè fine dell'Ottocento. Ben prima dell'invenzione del motoroscopio.
Sì. Lui ha un'idea Ma vabbè, lui fa degli studi, non so esattamente di cosa si occupi, però lui è una di queste figure un po' come Leonardo da Vinci, cioè uno di questi personaggi che è difficile, no, inserire.
Filosofo, matematico,
artista, tutto. Comunque lui si immagina che l'umanità possa andare nello spazio. E inizia a fare una serie di calcoli e di studi non meglio identificati che fondamentalmente lo portano a disegnare un razzo spaziale. E adesso, cioè, chiaramente non un razzo funzionante, però la tecnologia che poi i russi, i sovietici disegnano per arrivare nello spazio in realtà è basata sugli studi di Tsiolkovsky.
Infatti c'è una roba che si chiama, io ho scoperto l'equazione di Tsiolkovsky, che penso che abbia a che vedere con il fatto che mentre il razzo spaziale comunque si muove, il carburante viene bruciato, quindi perde il peso, e c'è tutto un sistema, insomma, un po' complicato che si usa tutt'oggi come...
Sì.
Cioè, nel senso...
è un sistema che effettivamente a tutti gli effetti viene, cioè, su cui appunto sul lavoro di Konstantin Tsiolkovsky, cioè l'ingegneria spaziale sovietica ci ha costruito poi lo Sputnik, per cui nel senso sicuramente all'epoca lui non ha mai costruito un razzo spaziale, però ha dato l'avvio a tutta una serie di teorie che appunto erano le fondamenta poi dell'astronautica, della cosmonautica, anzi, sovietica.
E lui anche filosoficamente è estremamente interessante, perché per esempio lui è
stranissimo.
Vegano, o comunque sostenitore del veganismo, in parte perché fondamentalmente se sei in una navicella spaziale è più comodo mangiare piante che mangiare animali, cioè sì. C'era un discorso filosofico anche dovuto a questo, di dire nello spazio, nell'esplorazione spaziale è più comodo essere vegani, e quindi sì, bisogna un po'... fare queste scelte.
Sì, poi lui in realtà una persona che ha deciso, cioè quando poi il programma spaziale sovietico è iniziato, lui godeva di una certa fama, ma ha deciso invece di continuare a insegnare come insegnante di matematica al liceo. Non ha mai voluto non ha mai voluto avere posizioni di rilevanza. Come filosofo lo si ricorda appunto per la teoria del cosmismo, cioè comunque queste teorie sull'esplorazione spaziale pre-sovietiche, ma poi anche sovietiche di fatto, sono legate a una serie di visione dello spazio e dei pianeti all'esterno della Terra come i posti dove il comunismo può essere realizzato completamente. Se avete letto l'ultimo libro dei Wu Ming, Prolet Cult, si parla di una figura che è posteriore a Tsiolkovsky, ma che si ispira a Tsiolkovsky, che è quella di Bogdanov, autore di questo libro chiamato La Stella Russa, un libro bellissimo se siete appassionati di fantascienza sovietica degli anni 20 e 30, assolutamente consigliato, in cui fondamentalmente si parla della scoperta di Marte e del fatto che Marte sia un pianeta rosso, quindi socialista, e della possibilità di avere la perfetta società sovietica e comunista al di fuori della Terra. Non vi faccio gli spoiler su come va a finire questo libro, però assolutamente consigliato.
Per tornare alla collezione del museo, ci sono tutta una serie di documenti dell'epoca.
Sì, di Tsiolkovsky, proprio lettere e disegni in cui lui rappresenta la maniera in cui lui pensa che appunto i razzi andranno in orbita attorno alla Terra, che sono anche molto divertenti perché in realtà sono parecchio, cioè immagino non accurati, non sono un ingegnere aerospaziale, però comunque sembrerebbero cose che mi aspetto dall'ingegneristica di oggi, ecco. Comunque gli è stato riconosciuto, è nella San Diego Hall of Fame Hall of Fame dello spazio, quindi anche gli americani hanno riconosciuto l'importanza di Tsiolkovsky.
E quindi, al di là di oltre a tutta una serie di cose sui cosmisti, vendono anche dei libri molto interessanti nella biblioteca del museo. E la esposizione successiva a questa, giusto prima delle colombe del tè sul terrazzo, è l'universo è pieno di creature perfette, che è
Una frase di
una citazione di
Tsiolkovsky.
Tsiolkovsky. No, l'universo è pieno della vita di creature perfette e la vita di creature perfette è queste esposizioni che sono una collezione di quadri ad olio dei cani della cosmonautica sovietica. E quindi in una sala che, come potete immaginare, ha tutto l'aspetto di una sala che contiene una collezione di quadri a olio, quindi diciamo con
Velluto
velluto
rosso.
rosso, ci sono i ritratti
Di Laika.
di Laika, prima su tutto, dei nostri
Belka
namesake
e Strelka.
Berka e Strelka.
E poi dei successori, quindi Ugo Locka, e gli altri non me li ricordo, sinceramente, mi ricordo solo uno dei cuccioli di Strelka.
Non so se abbiamo un elenco degli quadri, no, però
Dei
ci
quadri.
sono 6, 7, 8 quadri, non ricordo il
Sì,
numero
ci sono
esatto.
otto cagnetti rappresentati, cagnette in realtà perché sono tutte
Tutte donne,
femmine,
sì.
non si possono mandare, all'epoca non si potevano mandare cani maschi nello spazio perché c'era un problema di come gestire aiutami, la
La
pipì,
pipì.
sì, no? Non sapevano come costruire uno strumento fatto per far fare la pipì a cani maschi, quindi sono tutti cani femmine. La storia, proprio da leggenda urbana, dice che Laika è il cane di Yuri Gagarin. Questa cosa non è vera. Laika era un cane senza padrone che pare fosse stato scelto da Yuri Gagarin tra i candidati per andare nello spazio, ma non era il cane di Yuri Gagarin. Sì, erano tutti cani trovati nelle strade di Mosca. Laika, come saprete, appunto, prima creatura nello spazio, non è tornata. Laika vuol dire colei che abbaia, tra l'altro. Mentre Belka e Strelka, Belka Bianchetto e Strelka Scoiattolino sono i primi due cani che riescono, le prime due creature viventi che riescono a tornare sulla Terra vive. E fun fact, io ho visto, perché poi i sovietici da questo punto di vista forse battono gli americani nella loro tamarria su tutte le cose correlate allo spazio, il Museo della Cosmonautica di Mosca ha Belka e Strelka imbalsamati e io li ho visti.
Niente, questo era un po' le collezioni preferite. Mettiamo un altro intervallo musicale.
Mettiamo un altro intervallo musicale.
You're wrong about virtues of Christianity, and you're wrong if you agree with Sean Hannity. If you think that pride is about nationality, you're wrong. You're wrong when you imprison people turning tricks, and you're wrong about trickle-down economics. If you think that punk rock doesn't mix with politics, you're wrong. You're wrong for hating queers and eating steers if you kill for the thrill of the hunt. You're wrong about wearing fur and not hating Ann Coulter, 'cause she's a cunted cunt. Or you're wrong if you celebrate Columbus Day, and you're wrong if you think there'll be a Judgment Day. If you're a charter member of the NRA, you're wrong. You're wrong if you support capital punishment,
And you're wrong if you don't question your government. If you think her reproductive rights are inconsequent, you're wrong. You're wrong. Fighting jihad, your blind faith in God, your religions are all flawed. You're wrong about drug use when it's not abuse. I hope you never reproduce. You're getting high on the down low, a victim of the COINTELPRO. You're wrong, and we'll probably never know.
Un cambio repentino, eh?
Un cambio radicale non era aspettato.
I cambiamenti fanno bene, bisogna accettarli.
Questi erano i NoFX
con You Are Wrong,
che è un po' la sintesi di tutto. Di questo, del nostro progetto, di questo podcast.
Di quello, cioè, che WokWops ha voluto
potevamo
essere.
Potevamo mandare una cartolina e invece abbiamo voluto parlare per ore.
Come siamo innamorati delle nostre voci. Sì, quindi questa era un pochino la nostra checklist delle cose di cui avremmo dovuto parlare all'interno di WokWops. Però perché stiamo mettendo questa canzone?
Stiamo un po' tirando le somme.
E un po' abbiamo una brutta notizia per voi, ma molto eccitante per noi.
Ho una bella notizia, questo un po' di
non lo sappiamo.
L'annuncio che dobbiamo fare è che purtroppo, per fortuna, il nostro progetto di WokWops per ora finisce qui.
Ci sono grandi cambiamenti all'orizzonte, Belka e Strelka si stanno finalmente ritrasferendo in Europa.
E diciamo il nostro Sputnik ci sta portando lontano. Dalla costa ovest, dove insomma, volenti nolenti, abbiamo passato gli ultimi anni.
Siamo molto eccitati di questa cosa. Il nostro viaggio in realtà ci riporta, tra l'altro, comunque su rotte cosmonautiche in un certo senso, perché Belka torna in Europa, ma Strelka in realtà se ne va in Kazakistan. Per cui vado dove c'è proprio il cosmodromo.
Dove tutto è iniziato.
Dove tutto è iniziato.
E quindi niente, siamo contenti di aver passato con voi queste ore e speriamo vi sia piaciuto ascoltarci.
Speriamo che siamo riusciti a darvi un'idea più chiara, non soltanto di quelli che poi sono i problemi degli Stati Uniti, che diciamo quelli sono facili da vedere, ma anche quali sono poi le motivazioni per cui alcuni di questi argomenti in realtà sono molto più complicati alla base, e magari giudicarli con un punto di vista europeo o comunque un punto di vista prettamente italiano non restituisce la complessità di queste situazioni in molti casi.
E quindi per un'ultima volta, stay WOP.
And stay WOK.
Anche se in fondo ci ricresce, la vita a volte va così. L'intelligenza che c'è in voi non vi ha mai reso come noi. Non c'è rispetto verso le cose belle. Vi salutiamo, grazie per tutto il pesce.
Il mondo si distruggerà, la colpa è vostra e si sa, e tanti lo sapevano già.
La pesca qui è tragica, è fuori da ogni logica, a volte di voi non sono cattivi affatto. Addio, 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 addio,
addio, addio, addio, addio, addio,
vi salutiamo, grazie per tutto il pesce.
Io in testa ho un pallino, posso andare.